Radio Immagina.
Bentornata nei nostri studi a Marina Sereni, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Lo ricordo, è la responsabile salute e sanità nella segreteria del Partito Democratico. Allora, prima di arrivare a Via D'Amelio e agli altri temi di questa giornata, vorrei fare un piccolo passo indietro, tornare a ieri, a martedì, perché c'è stata una condanna per Patrick Zaki, condannato a 3 anni. Questo significa che, avendo già scontato il ricercatore un pezzo della propria pena, dovrà tornare in carcere ancora per 1 anno e 2 mesi. Sereni, questa è una vicenda di cui lei si è occupata anche quando era viceministro degli esteri. Si aspettava una soluzione sorpresa da questa sentenza di condanna?
Beh, siamo sconcertati, è una grave ingiustizia. Oggi ho letto un'intervista a un intellettuale egiziano che dice una cosa molto giusta. Patrick Zaki viene condannato non per ciò che ha fatto, ma per ciò che è. E cioè il regime, il governo egiziano ha paura di un attivista per i diritti umani, non perché abbia commesso dei reati, ma semplicemente perché continua a sostenere, come è giusto che sia, le sue idee, il suo impegno per la tutela dei diritti umani di tutti e di tutte ovunque. Io spero ancora, perché nella lettura, diciamo tra le righe, si legge questa cosa qua. Intanto noi oggi parteciperemo a un presidio che si farà al Pantheon, così come abbiamo partecipato alla manifestazione di ieri a Bologna, ma saremo con una delegazione della segreteria nazionale del PD al Pantheon alle 5:30 qua a Roma, per protestare, per chiedere la sua liberazione e per chiedere che il governo italiano si attivi per ottenere un atto di clemenza, perché la sentenza non è appellabile, in questi casi non c'è la possibilità di un appello, però c'è la possibilità, come in molti regimi, diciamo, autoritari e autocratici, c'è la possibilità che il presidente al-Sisi possa firmare un atto di grazia, e noi su questo chiediamo un impegno molto forte da parte del governo italiano.
E vedremo se questo impegno ci sarà. 31 luglio 2023, sono passati 31 anni dalla strage di Via D'Amelio, che costò la vita al giudice Borsellino, agli uomini della sua scorta. Un anniversario che si porta dietro molte polemiche, no? La discussione proprio di questi giorni sul concorso esterno in associazione mafiosa, che riprende anche un po' il capitolo riforma della giustizia del governo Meloni, le dichiarazioni del ministro Nordio. Vabbè, allora la prima notizia è che oggi il presidente del Consiglio Meloni sarà a Palermo. È sorpresa che, appunto, nonostante passino gli anni, passino i governi, e ci sia un presidente del Consiglio come Giorgia Meloni, che fece di quella anche di quella morte, no, di Paolo Borsellino, una bandiera, chiedendo un ancora più impegno allo Stato e alle istituzioni. Sorpresa che oggi ci troviamo a dover rispondere su questo ministro della Repubblica, Sereni.
Ma io sono rattristata più che sorpresa. Oggi è una giornata in cui ricordiamo Paolo Borsellino e tutta la scorta che fu falcidiata insieme a lui nell'attentato di Via D'Amelio, e nei giorni scorsi siamo stati costretti ad ascoltare dal ministro della giustizia che si poteva cancellare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Oggi ci pensa il presidente della Repubblica a rimettere in fila i temi, dicendo che Paolo Borsellino e Giovanni Falcone ci hanno dimostrato che cosa era la mafia, ci hanno aiutato a scoprire, a capire che cosa era la mafia, e hanno avuto dei successi investigativi importanti e processuali, e proprio per questo, dice, il loro esempio ci invita a vincere l'indifferenza, a combattere le zone grigie della complicità con la stessa fermezza con cui si contrasta l'illegalità, a costruire solidarietà e cultura dove invece le mafie puntano ad instillare paura. Ecco, io penso che la retromarcia che è stata costretta a fare la Presidente Meloni di fronte a questa uscita del suo ministro sia importante. Ovviamente prendiamo atto che non ci sarà più questo tema sul tavolo del governo, e tuttavia ci dice un po' di un abbassamento del livello di attenzione alle zone grigie. diminuire la soglia del contante, alzare la soglia del contante, diminuire l'attenzione del codice appalti. Stiamo parlando di tutta una serie di segnali che questo governo, ahimè, ha lanciato negli ultimi mesi, che è come un po' dire c'è meno attenzione alla legalità, si possono chiudere un po' gli occhi, e questo è molto preoccupante in un paese che ha avuto appunto queste stragi e che sa quante connessioni ci sia tra la criminalità organizzata, la mafia e alcuni fenomeni di corruzione e di malaffare che percorrono la vita del paese.
Allora, ricordo ancora che il nostro ospite quest'oggi è Marina Sereni, la responsabile salute e sanità nella segreteria del Partito Democratico. Vi ricordo il numero per intervenire con le vostre domande, che è il 342 14 26 902. Le vorrei leggere in apertura un bel messaggio che ci manda Giuseppe Ferrara. Dice questo: buongiorno, sono, come potete verificare, un vostro assiduo ascoltatore. Mi complimento per le vostre trasmissioni tematiche con la segreteria PD, che ci dà la possibilità di interloquire direttamente senza filtri. Sono un tifoso di Elly Schlein e spero che possa vincere questa battaglia interna ed esterna sul merito. Oggi è un giorno particolare per l'anniversario di Via D'Amelio. Il tema della giustizia è un grosso tema, dove la guerra alle mafie si sovrappone al concetto di garanzia della giustizia. Sono due cose profondamente diverse e chi crea confusione lo fa volutamente. La destra tenta di ridurre il tutto ad un concetto semplicistico: meno controlli, separazione di carriere, meno poteri ai magistrati, perché produrrebbe, scrive ancora Giuseppe, più efficienza amministrativa e meno peso burocratico. Pur essendo d'accordo a rivedere alcune questioni, la democrazia si regge sull'insieme dei poteri costituiti in termini di controllo e verifica, oppure di pesi e contrappesi. E qui vengo a lei,
Sereni. Molto bene, l'ha detto benissimo.
Dice anche Giuseppe: sanità, dobbiamo fare una grande battaglia perché non si perda un euro sulla sanità, anzi è esattamente il contrario, la sanità così com'è favorisce solamente il Nord. Allora, qui veniamo al suo tema, no? Al tema che la coinvolge ormai da qualche settimana, il suo lavoro, guardando soprattutto a quello che è il grande e importante capitolo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mi dice come siamo messi, perché oggi per esempio ho letto sulla Stampa di Torino questo interessante articolo di Paolo Russo che ricorda come per esempio le regioni sulla mission salute del PNR hanno lanciato un vero e proprio grido d'allarme, cioè dice si sta facendo poco e male.
È così, io e Paolo Russo abbiamo letto lo stesso report.
Ecco, perfetto.
Ieri c'è stata l'audizione della conferenza delle regioni e delle province autonome al Senato in merito appunto all'attuazione del PNRR per la parte relativa alla missione 6, che è quella della salute, e ci sono molte richieste da parte delle regioni, intanto ad avere dallo Stato centrale più supporto, per esempio più personale amministrativo, più la possibilità di affidare i progetti anche a personale a tempo determinato, perché non hanno abbastanza personale a tempo indeterminato a cui affidare la realizzazione dei progetti. Quindi ci sono tutta una serie di richieste da parte delle regioni per facilitare il lavoro amministrativo e progettuale dell'attuazione della missione 6 del PNRR. E poi c'è la richiesta ad essere conseguenti. Il PNRR prevede due grandi capitoli, lo dico per chi ci ascolta: un capitolo è la digitalizzazione e quindi l'informatizzazione, il fascicolo sanitario elettronico, la digitalizzazione dei dipartimenti dell'emergenza, e su tutto questo le regioni chiedono che la gara Consip sia riaperta sostanzialmente, che quindi ci sia il modo anche per le regioni che non hanno potuto partecipare attraverso la gara Consip di aderirvi. E dall'altra parte c'è il capitolo che per noi è importantissimo della sanità territoriale, cioè costruzione di centrali operative territoriali, case della comunità, ospedali della comunità, strutture, quindi non servizi in sé, ma l'organizzazione degli investimenti da riempire con il personale.
Ecco,
quindi,
Sereni, la interrompo, perdoni, su questo, perché a proposito delle case comunità leggiamo sempre che il governo starebbe pensando di stralciare la costruzione di 400 delle 1400 previste.
Questo è il rischio. Questo non è scritto, per la verità, perché i nostri parlamentari hanno interrogato il governo nei giorni scorsi. Non è tra le proposte di modifica, almeno per quanto ci è dato di sapere, che il governo sta negoziando o sta proponendo alla Commissione europea, né lo hanno scritto nero su bianco nella risposta che hanno dato ai nostri parlamentari. Però sentiamo ripetutamente questa voce, diciamo, questa possibilità, e siamo preoccupati, perché il rischio qual è? È che si facciano meno case della comunità dove non ci sono. Che magari si realizzino le case della comunità nel centro nord, dove questa realtà in parte è già presente, e invece non si facciano e si rinunci a farle nelle regioni del sud, dove ci sarebbe il massimo bisogno. Il nostro ascoltatore dice una cosa che è verissima per tutto il PNRR: quel programma serve per ridurre i divari tra centro nord e sud. Il rischio è che con i ritardi
aumentino
questi,
i divari tra nord
questi
e sud,
divari
certo.
Aumentino, e questo è una cosa che noi non ci possiamo consentire.
Assolutamente.
Sarebbe assurda.
Marina Sereni, allora il messaggio è di Nunzio. Vorrei chiedere a Marina Sereni: Matteo Salvini vuole la pace fiscale, non pensa che se questo governo mette dei fondi per la sanità molti cittadini passeranno alla pace eterna?
Esatto, è proprio così. Beh, c'è una connessione, i nostri ascoltatori sono super informati, si vede, i vostri ascoltatori. C'è una connessione evidente. Noi chiediamo di aumentare nel tempo, quindi non una tantum, ma di aumentare con un incremento progressivo il Fondo Sanitario Nazionale, non andare sotto il 7,5% del PIL. Perché lo chiediamo? Perché siamo tra i paesi del G7 quello che spende di meno, spendiamo di meno in pro capite, spendiamo in meno in relazione al PIL, e siamo un grande paese, un paese diciamo avanzato, ricco eccetera. È chiaro che se prometti di abbassare le tasse a tutti, se fai i condoni e quindi prometti a chi ancora non ha evaso le tasse che se evade comunque la passerà liscia, è evidente che le entrate saranno sempre minori e non saranno sufficienti a pagare i servizi essenziali per i cittadini. Noi abbiamo già oggi una parte dei nostri concittadini che rinuncia a curarsi perché non ha le risorse sufficienti e perché quando va al pubblico non trova delle risposte nei tempi normali, diciamo, dovuti.
Sì, liste di attesa infinite, soprattutto per le patologie più gravi.
Esatto,
che poi questo
e
è il dato
con il rischio che se hai un portafoglio abbastanza dotato, diciamo, vai a curarti nel privato,
certo.
Vai a fare la diagnostica, la specialistica nel privato. Se non hai questa possibilità, ci rinunci o aspetti un anno e poi quando arrivi magari la tua malattia si è aggravata e sei in grave pericolo di vita. Quindi questo è quello che noi ci troviamo di fronte. Proprio per questo abbiamo detto al governo, tutte le opposizioni hanno detto al governo, siamo disponibili a fare un patto. Noi vogliamo questo aumento, questo incremento costante, progressivo. Sappiamo che mancano all'appello tra i 12 e i 15 miliardi di euro, non li potremo avere tutti in un anno, ma mettiamoci seduti per fare questo percorso e per arrivare entro il 2030 ad una percentuale del PIL e ad un investimento pro capite pari a quello dei nostri partner europei, paesi europei.
Il governo però non sembra troppo intenzionato, no?
No,
a collaborare con
le opposizioni.
No, mi pare
che il messaggio ancora, no, diciamo, lo stiamo vedendo in queste ore sul salario minimo.
Adesso poi arriveremo anche al salario minimo, sì.
Ma quello che capiamo è che a parole si dice vogliamo la sanità pubblica, non vogliamo privatizzare, di fatto si sta consentendo che passi una privatizzazione strisciante.
Certo. Scrive Sabino Cassese oggi sulle pagine del Corriere della Sera: i progetti in difficoltà sono principalmente quelli che riguardano direttamente o indirettamente il territorio, e ricorda linee ferroviarie, efficienza energetica, asili nido, scuole per l'infanzia, case ospedali di comunità. Perché? È sorpresa, Sereni?
No, non sono sorpresa. Sono sorpresa del fatto che si registri questo dato e che si pensi che non si possa fare nulla. Il governo avrebbe tutti gli strumenti. Se ci sono delle inadempienze da parte degli enti attuatori, si possono avere dei poteri sostitutivi. Se invece gli enti attuatori hanno bisogno di una mano, come chiedono le regioni, si può cercare di dare una mano. Quello che noi, ahimè, diciamo, temiamo è una certa insofferenza nei confronti degli obiettivi generali del PNRR, che erano, li voglio ricordare, la transizione ecologica, e cioè una forte spinta per la conversione ecologica, la transizione digitale, che è, diciamo, sono le due transizioni gemelle che ci sfidano, nel segno dell'equità e quindi per accompagnare mondo del lavoro e mondo delle imprese a fare queste due transizioni senza lasciare indietro nessuno, quindi senza avere troppi morti e feriti. E dall'altro c'era la riduzione del divario generazionale, di genere, donne, uomini, e territoriale. Ho l'impressione che quello che non piace molto a questo governo e a questa destra siano proprio, diciamo così, gli assi fondamentali del PNRR. E questo, e tant'è che, per esempio, a proposito del professor Cassese, c'è un certo scarto tra quello che prevede il PNRR e quello che prevede la riforma dell'autonomia differenziata che vuole Calderoli, di cui, diciamo, si occupa anche il professor Cassese.
Parleremo anche di questo. Il messaggio è di Franco Romano, fa parte del circolo PD di San Giorgio a Cremano. In questi giorni i giovani neodiplomati si accingono ad affrontare il test d'ingresso alle facoltà mediche, tra cui psicologia. Il mio partito ritiene anacronistico, mancano i medici, e classista, andiamo a vedere quanti ammessi sono figli o parenti di medici, oppure quanti possono permettersi di spendere migliaia di euro in libri e corsi. Questa metodologia, oppure ci accontentiamo di un semplice allargamento del numero di ammissioni? Tanti saluti. Vabbè, qui c'è la solita questione del numero chiuso delle facoltà. Ricordiamo anche un altro dato, che queste prove costano parecchi soldi.
Esatto, io infatti vorrei soffermarmi su questo, perché credo, mentre onestamente non sono convinta del fatto che il superamento del numero chiuso sia la soluzione, penso invece che bisogna accendere un po' più i riflettori, e ci siamo riproposti con il collega Dattorre, che si occupa di università, di fare un approfondimento su questo. Ci siamo riproposti di fare un approfondimento su che cosa? Sui corsi per i test, perché i test di ingresso nelle facoltà mediche, medicina, ma anche in tutte le altre professioni sanitarie, sono molto costosi, e quelli sono già una barriera diciamo di carattere sociale, e quindi un'ingiustizia. E anche, diciamo, capire se questi test sono adeguati a selezionare davvero chi ha più possibilità, perché una cosa è certa, lo dico per gli ascoltatori: a noi non mancano i medici. Il numero dei medici per abitanti in Italia è più alto di quello che hanno Francia e Germania. Abbiamo carenza di medici in alcune situazioni, cioè per esempio nei pronto soccorsi, per esempio nella medicina.
Lì una grave carenza
di
medici.
Lì c'è una grave carenza, perché nonostante che abbiamo dei medici formati, non vogliono andare lì. E questo ci chiede di fare un ragionamento. Chi va nel pronto soccorso deve essere pagato di più, deve essere valorizzato di più di chi fa altre professioni, anche perché chi va nel pronto soccorso, per esempio, non può fare la libera professione, no? Tra i medici, mentre chi va a lavorare in un altro reparto poi può fare una parte la libera professione. Mancano invece in assoluto gli infermieri, ma anche qui non riusciamo a riempire i posti disponibili per la laurea in scienze infermieristiche, perché i giovani scelgono di meno questa professione, ritenendo che sia una professione molto impegnativa e poco remunerata, e hanno ragione. Cioè, se noi vogliamo che i giovani tornino a scegliere la professione infermieristica per lo studio che fanno, li dobbiamo pagare di più, li dobbiamo pagare meglio. Quindi noi abbiamo da affrontare questo tema, perché c'è una crisi del sistema pubblico anche dal punto di vista delle vocazioni, non so come dire, no? Nella mia generazione, i miei coetanei, diciamo così, sceglievano di fare medicina, di fare facoltà, diciamo, affini, e volevano andare a lavorare nel pubblico. Oggi abbiamo ragazzi e ragazzi che fanno magari medicina, ma poi scelgono di non andare a lavorare nel pubblico o non dove abbiamo più bisogno, e questo credo che sia un campanello d'allarme su cui ci dobbiamo confrontare. Però voglio fare questo approfondimento: cosa si può proporre e che cosa dobbiamo fare per evitare che l'accesso alle facoltà mediche sia un accesso, diciamo, di censo, selettivo, perché costano troppo i corsi, perché costa troppo la preparazione ai test, e forse perché appunto dobbiamo fare di più sul diritto allo studio.
E costa anche proprio troppo l'iscrizione al test,
costa,
no?
Anche
perché
starci,
si parla di 70, 80, 90 euro, quindi questo
quindi
significa...
Io penso che noi dobbiamo come partito di sinistra penso che dobbiamo lavorare su questo insieme ai ragazzi dei giovani democratici e insieme a chi conosce, diciamo, bene il contesto universitario. Per questo ho citato il collega D'Attore.
Per le domande a Marina Sereni, il numero di Radio Immagina 342 14 26 902. Poi c'è il grande importante capitolo del salario minimo. Ho letto quello che lei ieri ha twittato: la destra di Meloni ha zero argomenti per dire no alla nostra proposta di salario minimo e presenta un unico emendamento soppressivo, ma la maggioranza degli italiani, molti anche loro elettori, è favorevole e oltre 3 milioni di lavoratori attendono questa misura di equità. Però se arriva questo emendamento, come dire, questa proposta finisce in un cassetto, Maria.
Sì, la proposta finisce più che altro in un cestino per ora, anche se noi ci stiamo battendo con grande determinazione. I nostri parlamentari hanno impedito che questo accadesse già ieri.
Ma lei ha capito perché no al salario minimo? Cioè, perché questa è la risposta che arriva dal governo.
In queste ore il capogruppo di Fratelli d'Italia, Foti, sta tirando fuori una serie di argomentazioni che sono tutte fuori contesto. La prima argomentazione che ho sentito questa mattina ad Agorà era noi siamo per i contratti collettivi nazionali, noi vogliamo aumentare i salari attraverso la contrattazione, pure noi. Tanto che nella legge sul salario minimo noi diciamo una cosa molto forte, molto chiara, e che per un determinato settore deve valere per tutti e per tutte il contratto nazionale sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative di quel settore. Quindi, prima questione, noi non scavalchiamo la contrattazione, tutt'altro, noi diciamo alle imprese e ai sindacati siamo per la contrattazione, vogliamo che il salario minimo sia corrispondente a quello negoziato dalle parti sociali e sottoscritto dai quelli maggiormente rappresentativi. Ma noi sappiamo che ci sono i cosiddetti contratti pirata, che sono tantissimi, che vengono sottoscritti spesso da sindacati pochissimo rappresentativi, vengono depositati al CNEL in quanto tali, quindi esistono, e consentono di pagare le persone 3-4 euro l'ora. Quindi stiamo parlando di contratti fasulli che noi non possiamo accettare. E allora diciamo che laddove non c'è una contrattazione nazionale adeguata, allora sì, lì entra in vigore un salario minimo che è di 9 euro e deve essere considerato illegale qualsiasi remunerazione al di sotto di questa cifra. Allora, il centrodestra alla prima argomento che noi ci affidiamo alla contrattazione, diciamo pure noi, però dobbiamo prendere atto che ci sono molti che sono senza contratti seri. Seconda argomentazione, non ci sarebbe la copertura. Non è così, perché la nostra legge dice una cosa molto precisa: nel momento in cui si approva la legge sul salario minimo, con legge di bilancio noi vogliamo un fondo per accompagnare, quindi aiutare imprese e sindacati ad adeguare le remunerazioni. Quindi non vogliamo, no, buttare una bomba nel sistema della contrattazione, ma vogliamo creare un percorso dentro il quale ci sia anche, diciamo, un sostegno finanziario per adeguare le remunerazioni. Tutto questo però mi fa dire, appunto, la destra evidentemente è un po' in imbarazzo, non hanno voglia di fare un confronto di merito con l'opposizione. Io questo lo considero, anche dal punto di vista della civiltà, diciamo, istituzionale, molto grave. Stiamo ponendo una questione che riguarda oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici, quindi non poche persone. Tra l'altro molti di questi sono giovani, poi non ci dobbiamo stupire che i giovani abbiano, come dire, non facciano figli, non costruiscano la famiglia, eccetera, perché la precarietà e ed essere sottopagati e precari contemporaneamente è un dramma per molti. E il fatto di aver presentato un unico emendamento soppressivo, quindi non un confronto sul merito, e allora si affronta, siamo minoranza, quindi sappiamo benissimo che non prenderebbero mai una nostra legge a scatola chiusa. Però avrebbero potuto, e ovviamente non hanno voluto, discutere con noi nel merito e arrivare ad una, diciamo, ad un confronto che, al termine del quale magari ci bocciano comunque la proposta. Invece no, non hanno voluto affrontare il dibattito del merito e quindi hanno presentato un unico emendamento con cui cancellano tutta la legge. Noi ci batteremo fino all'ultimo in commissione e poi ovviamente la legge andrà comunque in aula, continueremo a batterci e se verrà del tutto rigettata penso che promuoveremo insieme alle altre opposizioni una mobilitazione nel paese anche attraverso una petizione popolare.
Il messaggio è di Laura in Cantalupo. Buongiorno, vorrei chiedere all'onorevole Marina Serini se sia in progetto di modificare o eliminare la sanità integrativa dai contratti collettivi. Questo perché al momento, scrive ancora, queste assicurazioni integrative favoriscono di fatto la sanità privata, dato che permettono di fare la rimessa diretta con le strutture convenzionate, mentre obbligano ad anticipare le spese e chiedere il rimborso con la sanità pubblica. Marina Serini.
Questo è un grande tema, si potrebbe dire una contraddizione in seno al popolo, lo dico così perché ovviamente riguarda anche scelte che hanno fatto nel corso degli anni i sindacati maggiormente rappresentativi, quelli con cui noi lavoriamo di più, CGIL, CISL e UIL, e cioè inserire nella contrattazione, nel contratto nazionale, dei fondi sanitari integrativi che forniscono delle prestazioni ai lavoratori e alle lavoratrici. Questo porta un rischio con sé, soprattutto se le prestazioni che sono previste da questi fondi integrativi sono le stesse previste dai cosiddetti LEA, cioè dai livelli essenziali d'assistenza. Perché è evidente che se io paziente, io cittadino, ho un'assicurazione privata che mi rimborsa, cioè che poi viene rimborsata dallo Stato in qualche modo, per prestazioni che comunque dovrebbero essermi garantite. Questo produce delle distorsioni. Intanto produce delle distorsioni perché l'assicurazione privata viene defiscalizzata, quindi c'è un vantaggio fiscale, quindi io con la fiscalità generale pago un beneficio di cui non usufruisce la collettività, ma usufruiscono solo coloro che hanno l'assicurazione privata. Il secondo elemento di distorsione è che è abbastanza umano, diciamo così, avendo una copertura assicurativa, questo produce un certo consumismo finanziario, sanitario, cioè un eccesso di diagnostica, un eccesso di un ricorso a dei trattamenti non sempre necessari, non sempre appropriati, che si scaricano anche questi sul funzionamento del sistema sanitario pubblico. Ora, vietarle è molto complicato. Il Senato ha promosso, la Commissione Sanità del Senato ha promosso un'indagine conoscitiva che credo sia appena finita o ancora in corso. Io penso che noi dovremmo confrontarci con gli attori sociali per capire come considerare la sanità integrativa davvero integrativa e non un ostacolo al rafforzamento del sistema sanitario pubblico.
Marina Serini, siamo giunti al termine di questo filo diretto. Senta, un'ultima battuta. Come sarà questa sua estate militante, no? A proposito, insomma, del grande lavoro che c'è da fare sul tema salute?
Ma io ho visto il calendario.
Sei spaventata guardando il calendario, no?
Allora, intanto ho deciso privatamente di prendermi una settimana di vacanza a cavallo tra la fine di luglio e i primi di agosto.
Perfetto.
Rientro il 2 di agosto, cioè quindi me ne andrò il 26, tornerò il 2.
E poi da lì,
sono disponibile per le feste,
una corsa
dell'Unità,
tra feste del PD.
Sì, abbiamo già molte date, perché devo dire, questo è importante, per me è un po' faticoso, ma insomma va bene così, non c'è una festa dell'Unità in giro per l'Italia dove non si parli di salute e di sanità. Questo era l'intento, noi volevamo fare una mobilitazione a partire dalle feste dell'Unità, ma anche prima abbiamo lavorato moltissimo e credo che a settembre il nostro prossimo obiettivo sarà organizzare una forte iniziativa sulla non autosufficienza. Perché è stata approvata una legge delega, si stanno preparando i decreti attuativi. La legge delega, ricordo che era stata iniziata dal governo, dai governi precedenti e poi ripresa da questo, ma non ci sono le risorse. Senza le risorse questa legge sulla non autosufficienza non camminerà.
E allora, grazie a Marina Sereni. Io vorrevo in chiusura ricordare Andrea Purgatori, il grande giornalista,
giornalista.
Che purtroppo quest'oggi è morto a Roma, era in ospedale dopo una breve, si legge, fulminante malattia. A dare la notizia sono stati i figli Edoardo, Ludovica e Vittoria. È stato giornalista, fra le altre cose, del Corriere della Sera tra il 76 e il 2000. Legò inizialmente il suo nome a una grande inchiesta, quale fu quella su Ustica, e volevamo insomma ricordarlo in chiusura di questo filo diretto. Marina Sereni, grazie per essere stata con noi, buon lavoro con l'estate militante, e non soltanto, un ringraziamento è anche a Ilenia Daniello alla parte tecnica, Stefano Gaggelli per quanto riguarda il lavoro allo streaming, tutti voi all'ascolto, e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata, buon ascolto e a presto.
Grazie.